stamattina si scherzava con gli ospiti che sono qua e si diceva: questo è il momento peggiore dell'incontro, quando io apro gli occhi, vi guardo e sto per dire: come, che avete fatto, come andate? Ho queste facce di... che non sai mai se sono per dire: non funziona, oppure io non ci ho capito niente, oppure è andata bene. Comunque, sì, dai, anche le lamentele sono accette. Era come ve l'aspettavate? No. Ah, ma tutta la vita non è così. È l'ennesimo insegnamento. Comunque, guarda. Ok. Allora, sì, non è che ci fossero poi tante istruzioni, in effetti se aspettavate qualcosa che andasse per passaggi, un primo punto, secondo punto, fai questo, poi fai quest'altro, questo era un tipo di meditazione che lasciava molto spazio, compreso quando si parlava del respiro. Forse avrete letto diversi libri, c'è chi ti dice di focalizzare il respiro al naso, alle narici, al labbro superiore, alla pancia, all'addome, dividerlo, quindi forse uno si aspettava: tu come respiri? Dici come respiri? Io respiro così, come vi ho detto. Nel senso che diciamo che era una di quelle meditazioni che cercavano più di dare una suggestione. L'avete capito? Questa, avete intuito? Stavamo cercando di lavorare su un tipo, su creare il giusto ambiente per la pratica, per poi dopo lasciare spazio alla sperimentazione. Ma non è da poco questa cosa qua. La tecnica, in qualsiasi libro uno impara una tecnica di meditazione e poi dopo scoprirete che la porta avanti per un po' a seconda della propria determinazione e volontà, e poi passa a un'altra tecnica, perché le tecniche si esauriscono, sono aride. E soprattutto non è tanto questo che sono aride e si esauriscono, non necessariamente, essendo così l'enfasi sulla tecnica, vi lascia poi lo spazio di capire quali sono gli elementi essenziali della meditazione. Cioè, nel senso, qui non si tratta di fare una ricetta, qui si tratta di saper cucinare. Una ricetta si impara. Ma è un po' di. Ma qui si tratta di sapere, di avere un'idea di quali ingredienti vanno mischiati. Quindi quali ingredienti vanno mischiati in questa, nella coltivazione della pratica spirituale? Beh, questi c'erano ed erano anche abbastanza strutturati. Quali erano? Vabbè, forse avrete iniziato a capire un certo tipo di connessione fra corpo e mente. Se il corpo è rilassato, la mente sta meglio. Se la mente sta meglio, il corpo è automaticamente più rilassato. Questo ha un potenziale enorme. Questo vi dà la possibilità, se volete, di bypassare completamente la mente e di leggere, di bypassare interamente pensieri e di leggere invece il corpo. Anziché pensare, iniziate a vedere quello che sta facendo il corpo, le contrazioni, il tipo di respiro e così via. Quindi vi dà una possibilità di disincastrare di disincastrarvi dal mondo della mente. Iniziate non so se proseguire in questo senso o fermatevi, perché sfortunatamente vivendo in un posto come questo tendi un po' a dimenticare come hai cominciato a fare la meditazione, che non era così, perché insomma, al fin dei conti, qui siamo gente che diverse cose le dà per scontate, quindi fermatemi veramente, perché non ho si perde un po' negli anni la capacità di ricordare come alcuni degli impedimenti o dei fraintendimenti che avevi all'inizio, quindi non vorrei terminare in un discorso di Dhamma, cioè quando avete domande io vado, ma se avete domande fermatevi. Poi non so, era improvvisata questa cosa, ma forse avrete notato come è venuto spontaneo passare da un concetto di inspiro e dispiro, che forse l'ho detto una volta sola, tanto per darvi meglio le indicazioni su quello che si stava facendo, poi all'aria entra e l'aria esce. Qual è il cambiamento di inspiro, espiro, l'aria entra e l'aria esce? Oltre a essere molto più fisico, hai perso il senso del sé. Esatto, sì. Quello che noi abbiamo chiamato, quello che si chiama io, o meglio in termini buddisti, sé, in questa meditazione è venuto a caso, non è che l'abbia fatto, è diventato una mente-corpo e tutto l'aspetto caratteriale nostro dove è andato a finire? Niente, c'era quest'area che entra e che esce, l'area che entra e che esce. La focalizzazione non era più sull'aspetto, sulla personalità, ma su quello che stava accadendo nella respirazione. Quindi inizi a... Questi sono gli elementi. Non stavamo cercando di afferrare qualcosa, neanche una tecnica, il che talvolta è difficile perché bisognerebbe invece afferrarla, ma stavamo proprio cercando di vedere, di creare un sistema dove l'attaccamenti... È difficile crearseli. Ecco. Sì. Ah, stavo pertanto 20-30 minuti, dicevo, no, guarda che buono, 20-30 secondi in effetti è pochetto, sì. 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 In parte, dopo ci rimane, dopo è limitante, perché quello che accade è che quel ritmo lì non è sempre il ritmo giusto della vita. e dello stato mentale o emotivo che stai vivendo. Quindi diventa un po' una forzatura. Il ritmo migliore è quello naturale, però dandogli eventualmente, inclinando, sapendo cosa cercare. Forse avrete visto, a un certo punto abbiamo inserito un sorriso nella meditazione, nella pratica, ve lo ricordate? Cosa è successo nelle menti? È andata meglio? Era più fluido? O è stato irrilevante? Questo si tratta di sviluppare quella presenza mentale per non essere più un utente passivo della meditazione, ma per essere partecipativo. Perché quello che abbiamo fatto è una meditazione guidata, ma è ovvio che l'invito è: capite come funziona e fatevi la meditazione guidata da soli. Perché fondamentalmente quello che è una meditazione guidata è utilizzare la capacità, la facoltà della mente di parlare, ma questa volta lo utilizzi per parlare a tuo vantaggio. Considerate che, vedete le mie parole, considerateli come dei pensieri, erano dei pensieri nella mia mente. E una volta che voi acquisite un senso di direzione nella pratica, potete parlarvi da soli. E dopo questo parlare diventa eccessivo e diventa molto più intuitivo, cioè non è che vai lì e dici tocco le spalle diventano morbide e rilassano. Diventa più immediato perché salti, hai acquisito l'esperienza, quindi diventa più spontaneo, più automatico, più intuitivo. Sai che un corpo morbido funziona meglio. Quando ci sono alcuni momenti, non so, magari quando abbiamo delle discussioni che mi verrebbe di dire no, cosa fai? Puoi passare dal mentale e dire non posso dire di no in questo modo, siamo una comunità monastica, eccetera. Quello che fai è vedi tutta la comunità monastica invece un po' così. Che cosa sta facendo? Sta rilassando il corpo. Quel senso di benessere fisico se lo riprende nella mente con un senso di rilassatezza e quel no ha acquisito una forma differente. Questo diventa sempre più spontaneo, più immediato. Stai sviluppando un senso aggressivo, non ce l'hai più, ti è andato. E quindi quello che vi volevo dire era una meditazione guidata, che cos'è? Allora è proprio questo qui, lo dico per chi effettivamente era la prima volta che praticava. Una meditazione guidata è la capacità di utilizzare il processo mentale a proprio vantaggio. Di solito la mente tende ad essere molto dispersa su tanti possibili argomenti, a seconda degli input che ricevi dall'esterno, dalle condizioni, eccetera. Quello che noi si fa in questo caso è invece e inizia a parlare, il famoso chiacchiericcio mentale, bla 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 bla. Finora ne siamo stati succubi, ora però inizia a capire che c'è un modo con cui in realtà questa è una facoltà della mente, la capacità di dialogare, che poi è anche quella di riflettere, e in questo caso lo utilizziamo a nostro vantaggio, quindi iniziamo a parlare con il nostro oggetto di contemplazione. Questo era il corpo che respirava. E come gli parliamo? Abbiamo capito che un corpo rilassato sostiene, crea le condizioni appropriate per una mente più che tende più verso la calma o perlomeno un senso di benessere. Quindi è ovvio che possiamo passare dal, come abbiamo fatto noi in questa nostra pratica, a dire ehi, rilassati. Perché talvolta abbiamo delle tensioni fisiche e neanche ce ne rendiamo conto. Cioè, perché stai così? Come? È così? Che vuoi dire? No, ma così. La stessa. E quindi noi passiamo dal corpo che è una cosa abbastanza tangibile, per togliergli quelle tensioni, quelle contrazioni che sono non necessarie per tenere la posizione che ci serve per fare meditazione. Togliendo quelle contrazioni potete benissimo osservare che la mente fa segue questo processo di rilassamento, di apertura. Non ci è sufficiente questo, perché è fragile, perché la mente subito dopo va a ricontrarre attraverso il processo mentale, però noi il processo mentale lo andiamo a nutrire in maniera più consona alla pratica, qualcosa che inclina verso la quiete, la calma e la vigilanza. E quindi abbiamo potenzialmente visto che un respiro ci aiuta, un atteggiamento di non afferrare ci aiuta. Chi di voi era più sensibile alla chi di voi ha fatto un passaggio, magari grazie all'esperienza che ha di pratica, che iniziava a osservare l'effetto delle mie parole sul proprio cuore, sulla propria mente, notava quali sono le condizioni che sostengono una determinata qualità del cuore e della mente e quali invece no. Avendolo notato, non ha più bisogno di qualcuno che gliele va a ricordare, ma è sufficiente che lui se le ricordi. Chi non l'ha notato ancora non ha ancora una presenza mentale tale per cui le situazioni del mondo interne e esterne riesce a coglierle nel suo impatto nel cuore e nella mente. Ma questo è normale fin quando la mente non è sufficientemente quieta e raccolta, perché non puoi vederlo. Se siamo così identificati con quello che ci accade che prima è necessario calmare. Anche chi ha esperienza talvolta non è in grado di vederlo, però potrebbe già avere quella fiducia per dire: non è necessariamente così come sto iniziando a pensare. E quello spazio dà la libertà per un'alternativa. Sto andando troppo avanti? Un po' troppo. Fermatevi dove non era chiaro. Il respiro c'eravate? Ecco, ho detto un sacco di cose. Alcune vi hanno creato forti dubbi. Che si fa? Si respira. Perché? Nello sviluppare la presenza mentale del respiro, la mente si calma. E allora non necessariamente capisci quello che io vi ho detto, ma non siete preda dei dubbi che vi ho messo. E ciò mi darebbe enorme soddisfazione. Non ci ho capito niente, ma vado via tranquillo. Bravo! Perché è questo, no? Ti mettono, tu ci credi a questo, tu ci credi alla rinascita, tu ci credi a questo, il Buddha sarà illuminato, il Buddha non sarà illuminato. E se tu fra qualche anno appartenessi all'Islam, che risposte mi dai? Forse. Come fate a inquietare una mente così? Non la potete più inquietare, perché è una mente che ha preso una posizione differente. È quella che in quello spazio che abbiamo detto, l'aria entra e l'aria esce. E quando dicevo l'aria entra e l'aria esce, forse qualcuno ha iniziato a capire, fra quelli che hanno praticato, non era solo l'aria che entrava e che usciva, ma era tutta la vita che entrava e che usciva, con i suoi pensieri, le sue emozioni. Quindi siamo abituati non a fermare, non a bloccare, ma a lasciare fluire. Non era poi così stupida quella meditazione. Spesso sì. Sì. Sì, infatti lì a un certo punto ho detto: non vi complicate la vita, perché era questo, cioè Sì, lo so, quando sei quando hai i tuoi pensieri, le tue emozioni, vorresti qualcosa da afferrare, mentre io ero lì che vi dicevo non vi complicate la vita, ma dovete essere voi, cioè il grosso... Se sviluppate la presenza mentale è fatta, se iniziate a capire che cos'è questa presenza mentale, altrimenti e quello che stavamo cercando di fare era sviluppare un senso di presenza mentale in quello che stavamo facendo. Se non abbiamo la presenza mentale, abbiamo bisogno delle tecniche. Però la tradizione della foresta non è brava in questo. Cercate altrove. Perché? Perché non abbiamo fiducia, troppa fiducia nelle tecniche, ma abbiamo fiducia in questa presenza mentale. Sì. Siamo tutti alla ricerca della formula magica. Quindi respira, rilassati, metti assieme tutte e due. Che vuol dire? Però sì, ma la capacità è proprio questo: iniziare a osservare sempre in maniera più prolungata quello che sta accadendo, perché poi questo sorriso scopri che era un sorriso grossolano, poi man mano si va raffinando, cioè inizi e fai no? Poi inizi a dire mamma che fatica questo ridere, ma la meditazione è così sofferenza, perché stai sorridendo, perché in effetti è faticoso sostenere questa, è un po' come andare come se tu... Se l'accoglienza nostra dei monaci fosse sempre: ah, che bello, stupendo che sei arrivato qui. No, non è che facciamo. Ciao. Dopo un po' sai che c'è una certa confidenza, per cui ieri è stato bello, mi hanno fatto ehi, e ho fatto oh. Ciao, ciao. Però c'era un saluto del cuore, quindi scopri che talvolta vai a questo sorriso che inizia a essere, all'inizio è proprio questa, poi dopo è più un sorriso interiore, ovviamente è un senso di benessere, di accoglienza e così via. Sì. Infatti nel lasciare andare, forse avrete, quando si parlava dell'ispirazione, lasciare andare il respiro, forse avrete notato che lì si stava affacciando uno stato d'animo, una sensazione di libertà. Sì, più sei in questo spazio mente-corpo, con una presenza mentale, e più lo vedi all'inizio. Sì, prima. L'esperienza che si accumula fa in modo che ce ne rendiamo conto sempre prima. Però quello che è accaduto nella vostra mente è quello che è accaduto anche nella mente di chi fra di noi ha più esperienza. Quindi che cosa è accaduto? Quando io dicevo non complicate con impedimenti, ostacoli, stavo usando delle parole che fanno parte del canone Pali, no? Gli impedimenti, che cos'è? Dov'è che le nostre menti potenzialmente si sono incastrate? In cinque cose: i piaceri sensoriali, l'avversione, il torpore, la sonnolenza, L'agitazione e l'ansia, queste sembrano due, ma sono... scusate, agitazione e ansia, prima viene l'agitazione, poi l'ansia, è un'unica coppia, come il torpore e la sonnolenza, e il dubbio. Queste sono le uniche cose che sono accadute nelle nostre menti, solamente che ognuno di noi ha avuto delle differenti abilità nel riconoscere che erano queste cose qua, e invece molti di noi può essere che si sono identificati in quegli stati mentali che stavano prendendo. Il dubbio. Stavo facendo bene questa meditazione? Ragazzi, si trattava di respirare. Sì, però... L'avversione. Quando suona la campana? Perché non suona? Oh, è una meditazione... C'era scritto per principianti, qui sono già diverse ore. No, erano 31-32 minuti. Sono diverse ore. L'avversione. Oppure... sì, prima era l'avversione, qui era già diversa... La potenzialità per trasformarsi in agitazione, in ansia, no? E suona, e dai, lo senti che è finita, non sai neanche più cosa dire. Hai ripetuto! Questa era avversione. Non ce la faccio più, questa è agitazione. Ma mi servirà qualcosa? Questo è un dubbio. Potevo essere altrove, è agosto, potevo essere al mare, questi sono piaceri sensoriali. Ho sete. Io ce l'ho. Tu ce l'hai. Perché io no? Avversione. Quindi questi sono gli ostacoli. Con il tempo si acquisisce l'abilità non a cadere nel, come hai detto, tu hai usato questo termine, storie, nelle nostre storie, ma di farle passare in questo spazio di mente e corpo, e quindi vederle in termini di contrazioni fisiche, di pensieri, di emozioni. È una forma di piacere. Ovviamente noi stavamo dando anche delle suggestioni volte a creare un senso di piacere all'interno della pratica, no? Questo rilassamento, eccetera, però sono piaceri non nocivi. Non sono che si diceva stamattina, perché si diceva ora si imposta la meditazione come se fosse una pigna colada, come se fosse sotto al mare, sotto all'ombrellone con una pigna colada analcolica. Non sono una pigna colada analcolica, no. Era analcolica la nostra, rigorosamente analcolica. Doveva essere e sì, dimmi. Sì. No, sì, la personalità, il massimo che può giungere la personalità è socialmente accettabile, che va bene, non ti crea meno conflitti con il mondo, però ti fa restare dentro al mondo, fa parte del processo condizionato. No, noi decisamente dobbiamo rigirarla dal punto di vista dell'incondizionato, cioè non stiamo cercando di perfezionare la nostra personalità, ma vedere che qualsiasi personalità fallace, ha i suoi limiti, e questo è liberatorio, e diamo invece enfasi sulla pratica sullo sviluppo delle qualità. Quindi all'interno di questa meditazione c'erano dei richiami a delle qualità di cui dovremmo tutti diventare sempre più esperti, per cui c'era la qualità della calma mentale. Che cos'è? La riconoscete a gusto? Che cos'è? Quando dico calma mentale, nel fisico come si manifesta? Nella mente come si manifesta? Quando dicevo un senso di vigilanza, nel fisico che cos'è? Ho visto proprio che stavi per scattare, ho detto no, quello era troppo, ma era un'altra storia. Era un insetto, che cos'è? No, quella era troppo la vigilanza. A livello mentale è questa mente che inizia a essere lucida, pronta. Quando si parlava con Iris di sorriso, si è detto quello è l'aspetto grossolano, poi si può raffinare, ma capite che è una qualità di benevolenza, è un sorriso, quindi vai a raffinare la benevolenza. Non si sviluppa la personalità, ma si sviluppano le qualità che ci aiutano a paradossalmente a trascendere l'incondizionato, perché ci portano verso la direzione, come si può dire, sono il sentiero per l'illuminazione, ecco. Quindi la personalità c'ha alcune di queste qualità, alcune non ce l'ha. Se proprio dobbiamo sviluppare una personalità, che sia la personalità del Buddha. E qual è la personalità del Buddha? Del risvegliato, senza personalità, senza condizionamenti. Però non so se dentro questa meditazione c'erano, come vi dicevo, gli ingredienti, quelle qualità che dovreste tenere a mente ogni volta, non solo che vi mettete seduti a fare meditazione, ma ogni volta che cercate di sviluppare la vostra spiritualità, e che dovrebbe essere un lavoro a tempo pieno, ecco. Non so se sono stato. Sì. Perché inizia a vedere tutto in termini di qualità. Ora qui è un po' difficile. La presenza mentale è una qualità, è un fattore. Questa qui ti fa capire quello che sta accadendo. Che sta accadendo? C'è tensione. Ci metto la cosa. Anziché aggrapparmi a quella, identificarmi con quella tensione, lascio andare quella cosa lì e mi sposto verso la non tensione. Sviluppi la qualità del rilassamento. Attraverso, sviluppando la qualità del rilassamento, vai più in profondità nella qualità della presenza mentale. Poi tutte queste qualità vanno a convergere, cioè diventano sempre più, tendono necessariamente a convergere verso il risveglio, diventa un processo sempre più intuitivo, spontaneo, naturale. Salti queste domande, perché è l'esperienza, come in ogni cosa, hai l'esperienza, hai acquistato l'abilità di sapere come si fa, come concettualmente. Quindi sto cercando di spiegare a mia madre alcuni funzionamenti delle nuove tecnologie, cioè tipo cellulare, cose di questo tipo, mi si è rotto quello vecchio che aveva, l'ha dovuto prendere, e allora dice, guarda, vi sarà capitato, le prime volte sei lì, allora, pulsantino questo, e poi... Ma tu immaginate al telefono, che sei, mamma, ti prego, sì, ma cosa si fa se succede questo? Mi mandi 2 appunti. Chi l'ha imparato? Ragiona così? No, non ragiona più così. Non ha più quella logica di sequenziale del processo. Sa quello che deve fare. se deve andare a hai visto, queste tecnologie non è che sono sequenziali, sono finestre, appunto. Quindi sai dove andare, dove trovarle, ma ti viene spontaneo, naturale, una volta che c'hai l'esperienza, che sai come funziona. E qui è la stessa cosa. Qualsiasi, se siete, insomma, chi di voi ha una certa professionalità in qualcosa, la parte viene naturale, spontaneo, no? Trovare le cose, qualsiasi lavoro voi facciate, avete esperienza, così si rompe la caldaia, non è che andate a guardare il manuale delle istruzioni, sapete in base al problema che c'è qual è il tipo di problema, cioè in base a quello che è successo sapete dove dovrebbe essere il problema. Se non è lì, andate, vi allargate, può essere in quell'altro punto, però non è che fate come spesso facciamo molti di noi che non hanno esperienza di caldaia. Pronto? Può venire. Quindi, già da queste parole, chi era le prime volte che praticava e si sta domandando, sì, ma allora che devo fare? La risposta era già in queste indicazioni che ho dato. Com'è che si acquisisce esperienza? Praticando. Quindi, quello che è necessario fare è dare continuità. E come si dà continuità? Perseverando. E per perseverare, qual è un trucco per perseverare? Mi piace, mi diverte, mi dà piacere. Quindi, la meditazione può diventare un obbligo? No. Deve essere un qualcosa che veramente vi interessa, eccetera. Quindi dovete essere voi anche pronti a metterci un elemento di curiosità. Non aspettarvi che vi propongano il giochino che vi piace, ma fammi vedere, fammi approfondire, fammi investigare. E se oggi non c'è, se magari oggi non è andata un granché, non va dato grosse soddisfazioni o così via, però come si fa a trovare piacere, a motivarsi? Insomma, una domanda che uno, quanto di noi vorrebbe essere libero? Libero. Perché, ora, non la volevo mettere in maniera negativa, ma forse, insomma, questa meditazione guidata vi dava delle suggestioni. Delle suggestioni. Forse alcuni di voi hanno seguito queste suggestioni. Beh, se le avete seguite in maniera consapevole, sapevate benissimo come gestirle, ma se non eravate consapevoli, la verità è che cosa succede se vi cambiano suggestioni? Cioè, se invece di parlare di calma e di quiete mentale, qualcuno vi inizia a dire guarda che devi comprare questo per essere felice, o anche di peggio, l'ho messa facile questa, ma spesso è di peggio. E non dite, ah dai, no, ma che vuoi, questo non può accadere. Può accadere, vi lancio questa sfida, proprio caso mai non vi siate divertiti, però almeno, questo mai appunto uscite di qua dicendo no, però vi lascio qualcosa da riflettere per eventualmente continuare non qui, altrove, se non avete trovato beneficio. Però appunto alcuni anni fa lessi questo libro di tecniche, forse ad alcuni l'ho già detto, tecniche di manipolazione economica, politica e religiosa, 800 pagine. Non mi ricordo come si fa, no? Come si fa, c'erano tanti esempi, eccetera. Però mi ricordo insomma alla fine di questo volume, di questo tomo, c'era appunto scritto: comunque per quanto la tecnica di manipolazione sia raffinata, all'avanguardia, non puoi manipolare la mente, una mente che abbia presenza mentale, che sia consapevole. Non ce la puoi fare. Questo perché? Perché la persona che ha presenza mentale sa filtrare. E quindi quando io vi davo le istruzioni, se avevate presenza mentale potevate dire: questa mi è utile, la seguo, questa non mi è utile, la lascio a coloro che possa essere utile. Questa non l'ho capita, va bene. Continua a respirare. Non so se... Quindi è molto, in ogni caso, si parte da questa presenza mentale. Questa presenza mentale poi dopo potete utilizzarla in vari modi. L'augurio è per sviluppare queste qualità spirituali che portano verso il risveglio, che sono di enorme aiuto a noi stessi, ma è ovvio anche alle tutte le persone che ci stanno intorno, e forse sono anche di aiuto più là, chissà. Però appunto talvolta ecco, se ve la metto in maniera negativa, se oggi non siete stati soddisfatti, aspettavate qualcosa di diverso, eccetera, eccetera, iniziate a domandarvi perché. Perché? Fate conto, eravamo tutti assieme, col venticello, a respirare. Andava bene, no? Se non andava bene, che cosa vi aspettate? Quello che vi aspettate ha un senso? Per aiutarvi a portare felicità nella vostra vita, o sarà un'altra complicazione? Mi sto proteggendo su tutti i livelli. No. Ci sono domande su... Altrimenti continuate a respirare, mettendo prima di tutto con questa presenza mentale, e poi iniziate a capire quali sono le qualità che vi aiutano a sviluppare questa presenza mentale, e una volta che avete presenza mentale a lasciare andare i vostri attaccamenti. Questo è tutto, non ci sarebbe da fare altro. Però appunto con l'obiettivo, poi quando vedete in questa presenza nel presente un attaccamento, quello lasciatelo andare, un'identificazione, così via. Scoprirete un mondo più ampio, più spazioso, e una grande libertà. Viene sempre più meno la personalità, però appunto, come vi dicevo, le personalità alla fine creano sempre problemi. Nel senso, può andar bene in un contesto, ma in quell'altro no. E comunque sia, sì, non... Sono pur sempre basate su un'idea di io, e dove c'è un'idea di io... ritorna un attaccamento, ritorna un disagio prima o poi, una sofferenza. Beh, come meditazione per principianti non era male. Però dovevate fare le domande, io se no vado a braccio. Terminiamo qui? No, dimmi. Individualmente, sì. No, all'interno del contesto monastico. Non, c'è la camminata, c'è, però non insegniamo yoga o cose di questo tipo, tai chi. Non... Ah, dalle 8:30 alle 11 ci sono quelle magiche attività di spaccare la legna, di prossimamente di salire sul ponteggio per tinteggiare. No, ci sono. Cioè, una parte di fisicità viene pur sempre mantenuta, no? Non puoi basare sempre tutto solo sulla mente. Scusa?
C'è comunque questa controversia nella varie discipline. Chi dice che è meglio dare spazio e più spazio alla mente,
sì, sicuramente la mente viene per prima, però dovete iniziare anche a capire come. Talvolta non si può essere diretti, bisogna giocare di sponda. Talvolta se c'è una forte agitazione. Spaccare un po' di legna aiuta. Ora, non che quelli che spaccavano in questi giorni la legna erano particolarmente agitati, quello gli è toccato. Però insomma c'è delle dinamiche che insomma noi facciamo meditazione seduta, ma sai benissimo che se la mente è troppo irrequieta è inutile stare a fare meditazione seduta con la mente che volteggia di qua e di là. Fai meditazione camminata. Se non basta la meditazione camminata, fai una cosa più fisica. Però non è, all'interno di un contesto monastico, quello che accade è che non è volto semplicemente a cercare una distrazione, ma attraverso la presenza mentale fai sì che quello che stai facendo lo contestualizzi bene. Non si tratta di spaccare tutta la legna accumulata nel bosco, si tratta di, vabbè, in parte di rendersi utile, ma si tratta di eventualmente utilizzare questo metodo per ridurre delle agitazioni eccessive, e una volta che le agitazioni sono più contenute, andare a una pratica per esempio di camminata, che è più una via di mezzo, o addirittura seduta. Quindi si tratta spesso, ecco, un grosso limite nelle nostre pratiche è che ci aspettiamo sempre una via diretta, cioè che ti posso dire, appunto, sei in uno stato di turbamento emotivo, fai meditazione, continua il turbamento emotivo e inizia a pensare la meditazione non funziona. E se sei fortemente turbato, no, che non funziona. Perché? Perché sei turbato. Però la via spirituale ti dà anche altri mezzi e ti dice, ma fai qualcosa di bello, di buono per gli altri, riduce il turbamento, segui un comportamento etico e morale, ti fa star bene. Quindi non vi sorprendete se persone che sviluppano generosità, moralità nella loro vita, quando si mettono sedute, e dici, come stai? Bene, insomma, c'ho questo dolorino qua e di là, però tantissimi turbamenti eventualmente non li hanno. Che senso di colpa che hai? Ma niente, anche oggi la zanzarina è ancora lì che gira in camera mia tutta bella e felice, aspettando la prossima notte. E a questa persona ho cercato di essergli utile. Non ho risposto male a nessuno. Bene. Non so se capite. E quindi la vita spirituale, non, ecco l'altro segreto. Ciao Edi. L'altro segreto è non può essere vissuto, la vita non può essere vissuta semplicemente a gambe incrociate un quarto d'ora, 20 minuti. Quando dicevo continuità, e quando con Iris si diceva sempre, si tratta di dare continuità alla pratica formale, ma poi a livello spirituale, se volete andare un po' più là del semplice rilassamento, ci vuole di prestare attenzione a come si vive. E anche qui vi renderete conto che come si vive con la presenza mentale, vi farà rendere conto quando agite per il bene degli altri, per il vostro, insomma. Talvolta io conosco tantissime persone, conosco diverse persone che sono belle persone, ma non se ne sono mai rese conto. Gli dice: ma guarda che sei una brava persona. Ma chi, io? Ma che ho fatto? Lavato i piatti per il monastero. E basta questo. Ma qui sì. Poi, perché cosa fai fuori dopo? Cosa combini fuori? Ma no, andiamo anche a casa. Però insomma, quindi apprezzate. O meglio, all'inizio vi apprezzate, poi scoprite che dicendo mi apprezzo c'è una base di io, però iniziate dopo a dire: no, non è che apprezzo me stesso, apprezzo le belle qualità. E quindi ho aiutato a fare gli ebook del Santa Cittarama, ci ho impazzito un po', ma insomma dà soddisfazione vedere quella pagina. La gente le legge, no, legge più le vignette, mannaggia, che gli ebook ancora oggi l'ha discusso su come mai funzioni così. Però appunto, dici, Matteo, Nidia, Viola, loro hanno fatto le vignette, bene per loro. Quindi insomma, riuscite a capire, no? Vi date spazio, ampliate. E quindi se la meditazione non va bene una sera, una mattina, la vita però è andata sufficientemente bene. Non siamo con l'acqua alla gola di dire: in questo quarto d'ora, 20 minuti di meditazione mi gioco tutta la mia felicità. Così è... è opprimente, no? Se fosse così, no? Un quarto d'ora, 20 minuti di meditazione in cui mi gioco la mia quiete mentale, no? Mamma mia. Si parlava con una nostra amica olimpionica, ora che ci sono le Olimpiadi, e gli ho detto: deve essere orribile. E lei ha fatto: sì, è orribile. C'eri? No, c'eravate quando se ne parlava. Non c'eri? È orribile. Fa 4 anni e poi te la devi giocare tutta in... ha fatto i tuffi. Ma ti rendi conto quanto durano i tuffi? Me ne rendo conto. I tuffi, il judo. Lei era campionessa di badminton. L'ha fatto: io almeno giocavo una partita. Quindi senti proprio... non ti stupisce, no, che poi dopo sia così frustrante? Hai visto? Continui a fare. Se non vinci la medaglia d'oro, tutti dicono: io smetto. E appena vincono, io smetto uguale. Poi dici: com'è la vita? Orribile. 5 secondi per essere felice è troppo poco. Un attimo, va bene. Sì. Il tempo, ci siamo divertiti a mandare... chi ce l'ha mandata quella rappresentazione? Il Clery, l'ho trovata bellissima, ci è piaciuta a tutti. un orologio con le lancette e al posto delle ore c'è scritto sempre now, now, now. Now in inglese significa qui. Cioè siamo proprio... L'ho trovata molto potente. Direi, sul tempo direi semplicemente questo quadrante con questa lancetta che si sposta su now, su ora, 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 ma non inteso ora come ora. Poi dopo è stato bellissimo perché c'era anche l'animazione, tu l'hai vista l'animazione? Io ho visto la foto e basta, la foto andava bene, l'animazione in effetti hanno iniziato a scrivere il Robertozzi, il Fabio, e iniziano... è ossessiva perché l'animazione vedevi questa lancetta no, 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 no. Ti sentivi con l'acqua alla gola, però al di là della... quella lì era molto carina, quindi direi sul tempo militerei a dire no. E il denaro serve per vivere, mi auguro che tutti ne abbiate quanto basta per avere vestiti, cibo, casa e medicine se servono. Se mi dite cosa intendi come casa, io vi dico poche cose. Cioè, il mio concetto di casa è limitato, però appunto il denaro è... senza denaro da laici non è facile vivere, quindi non andate con la visione utopica, il denaro non serve a nulla. Se avete questa visione è meglio fare i monaci, perché vivete grazie alla beneficenza altrui, quindi non vi occupate del denaro ma vi occupate del buon cuore altrui, che si spera si trasformi in cibo, in medicine, in alloggio e così via. Funziona, per il momento funziona. Però appunto direi che in questi beni di prima necessità c'è ampio spazio nella vostra vita per semplificare, in molte delle vostre vite, perlomeno per semplificare. Per cui appunto qui in maniera sarcastica si diceva, ci si domandava quante scarpe ha bisogno una donna per essere, proprio ha bisogno nella sua vita di tutti i giorni. Possono essere tante dal punto di vista. Però appunto come in un'ottica di semplificazione potete iniziarmi veramente. Abbiamo fatto un esercizio sulle scarpe, mi sembra. Dai. Non si fece un esercizio sulle scarpe e sui vestiti nell'armadio? Mi sembra fra gli esercizi c'erano. Comunque, insomma, tanto per farvi un'idea, sui vestiti arrivi come monaco che sei abituato a vivere con da laico, e quindi avevi un armadio, per quanto semplice potesse essere, avevi tutto un tuo armadio. Vivevi semplice, ma un armadio due anti c'era. Io almeno ce l'avevo un armadio due ante, per quanto ero semplice. Arrivi in monastero, fai il monaco e ti iniziano a dire ok, ora c'hai tre vesti, e te dici vabbè, tre abiti ce la posso fare. No, c'hai un abito composto di tre vesti. Eh? E ti inizi a pensare. E devo, alle 11 quando si mangia devo venire con l'abito completo, sì. Ah. Inizia a fare i calcoli quanto tempo ci vuole per asciugarsi del mantello. Forse alcune mattine avete visto che tutti vanno velocemente, perché per arrivare alle 11 in tempo per il alcune volte ce lo siamo messi che era abbastanza umido. Ah. Io dovevi decidere fra, come si chiama, fra artrosi e in futuro, così, sì. Fra artrosi in futuro o fame nel presente, e spesso dici ma può essere che muoia, dai. Comunque sì, c'è spazio abbondante e scopri che fondamentalmente, infatti, vabbè, questo è il piacere di avere una divisa per cui vesti sempre uguali, però scopri che basterebbero due, tre cambi, no? Come quando si viaggiava con zaino a spalla, bastava. E ugualmente il cibo. Il cibo. Mi sembra così strano che esistano i ristoranti, soprattutto quelli thailandesi, anche perché mangiamo così spesso thailandese. Comunque sì, c'è ampio spazio nelle nostre vite per semplificare. E semplificando vi rendete conto, quindi vi rendete conto che serve meno denaro, e servendo meno denaro acquistate spesso più tempo libero da investire nella pratica. Nello stesso tempo, come dicevo, però l'idea non mi faccio senza soldi, quella lì è vivere con l'acqua alla gola in termini economici dà un sacco di tensione. Quindi magari c'è tanto tempo libero, ma lo passi tutto il tempo, ma lo passi spesso a pensare a come sistemare la vita di tutti i giorni. Questo accade a un sacco di miei amici ex hippie che, sì, insomma, si trovano un po' ora in ristrettezze e magari hanno fatto una famiglia.